il momento in cui doveva e poteva profittare della gente. Pierre, diventato inattesamente ricco e conte Bezukhov, dopo la solitudine e la spensieratezza di poco prima, si sentì talmente assediato, occupato, che soltanto a letto gli riusciva di restarsene un poco solo con se stesso. Era obbligato a firmar carte e ad aver da fare con uffici pubblici, del cui carattere non aveva un chiaro concetto, ad interrogare il suo amministratore su questo o quella cosa, a recarsi nella sua tenuta presso Mosca e a ricevere una quantità di persone che prima non volevano nemmeno sapere della sua esistenza e ora sarebbero state offese e dolenti se egli non avesse voluto vederle. Tutte queste varie persone, uomini d'affari, parenti, conoscenti, erano tutte ugualmente ben disposte e affettuose verso il giovane erede. Tutte erano persuase in modo evidente e indubitabile delle alte qualità di Pierre. Egli udiva continuamente queste parole: «Con la vostra straordinaria bontà», oppure «Col vostro ottimo cuore», oppure «Voi così puro, conte», o anche «Se egli fosse intelligente come voi», e simili. Sicché davvero cominciava a credere alla sua straordinaria bontà e al suo straordinario ingegno, tanto più che nell'intimo dell'animo suo gli era sempre parso di essere realmente molto buono e molto intelligente. Perfino gente che prima era maligna ed evidentemente ostile diventava tenera e amabile verso di lui. La maggiore delle principessine, quella così rabbiosa, dalla vita sottile, dai capelli tirati come quelli delle bambole, dopo i funerali venne in camera di Pierre. Con gli occhi bassi, arrossendo ogni momento, disse che le rincresceva dei malintesi che c'erano stati fra di loro e che ora non si sentiva in diritto di chiedere nulla, se non il permesso, dopo il colpo che l'aveva abbattuta, di rimanere per qualche settimana nella casa che amava tanto e nella quale aveva fatto tanti sacrifici. A queste parole il non poté più trattenersi e scoppiò in pianto. Commosso al vedere che quella principessina, dall'apparenza di statua, avesse potuto cambiarsi così, Pierre la prese per la mano e le domandò scusa, senza sapere lui stesso di che. Da quel giorno la principessina cominciò a lavorare coi ferri a una sciarpa a righe per Pierre e si mutò in tutto verso di lui. «Fa questo per me, mon cher. Il defunto l'ha pur sempre fatta molto soffrire», gli disse il principe Vassili, facendogli firmare una certa carta in favore della principessina. Il principe Vassili aveva concluso che si doveva pur gettare quest'osso, una cambiale di 30.000 rubli, alla povera principessina, perché non gli venisse in mente di chiacchierare sulla parte che egli aveva avuta nell'affare del portafogli di mosaico. Pierre firmò la cambiale e da quel momento la principessina diventò anche più buona. Le sorelle minori si fecero anch'esse affettuose verso di lui e specialmente la più piccola, quella bellina, col neo, spesso turbava Pierre con i suoi sorrisi e con la sua confusione quando lo vedeva. A Pierre pareva così naturale che tutti gli volessero bene. Gli sarebbe parso così contro natura che qualcuno non gliene avesse voluto, che non poteva non credere nella sincerità della gente che lo circondava. Inoltre non aveva il tempo di interrogarsi circa la sincerità o l'insincerità di quella gente. Non aveva mai tempo. Si sentiva continuamente in uno stato di dolce e allegra ebbrezza. Si sentiva come il centro di un importante movimento generale, sentiva che di continuo si aspettava qualche cosa da lui e che non facendo questa cosa avrebbe recato dispiacere a molte persone e le avrebbe private di quel che si aspettavano e che invece, facendo questo e quello, tutto sarebbe andato bene. E così faceva quel che si pretendeva da lui, ma quel bene restava sempre da raggiungere. Più di tutti il principe Vassili esercitò in quel primo tempo un'influenza sia sugli affari di Pierre che sulla sua persona. Dalla morte del conte Bezukhov non si lasciava sfuggire Pierre di mano. Il principe Vassili aveva l'aria di un uomo oppresso degli affari, stanco, sfinito, ma cui la compassione non permetteva di abbandonare in balia della sorte e degli imbroglioni quel giovane senza difesa, figlio di un suo amico, apre tu,